Oggi parliamo di tiroide, questa ghiandola sconosciuta. E sì, perché si parla sempre di tiroide, si parla di ormoni T3 e T4, soprattutto quando andiamo a fare le analisi del sangue. Ma che cosa indicano? Oggi a parlarci di tiroide e di tutto il mondo tiroideo abbiamo con noi il dottor Lorenzo Traversetti, biologo nutrizionista. Buongiorno Lorenzo!
Buongiorno Giovanna, buongiorno a tutti quanti.
Oggi parliamo di un argomento davvero importante perché, insomma, tantissime persone hanno problemi alla tiroide, dobbiamo tenerla sotto controllo. Ci vuoi introdurre proprio che cosa è questa tiroide e perché sono così importanti gli ormoni T3 e T4?
Guarda, la tiroide è una ghiandola. E con questa parola si identifica un mondo, perché le ghiandole sono degli agglomerati di cellule in grado di rilasciare delle sostanze, che in gergo vengono chiamate ormoni. Nello specifico esistono due tipi di ghiandole, delle ghiandole che rilasciano gli ormoni all'interno del nostro corpo o delle ghiandole che invece rilasciano degli ormoni all'esterno. Un esempio di ghiandole che rilasciano ormoni all'esterno sono quelle implicate nel rilascio, per esempio, dei feromoni. Pensiamo nel caso degli animali e delle comunicazioni sessuali fatte attraverso appunto questi ormoni di carattere sessuale. Per quanto riguarda le ghiandole endocrine, forse le più conosciute, la tiroide rappresenta forse una delle più importanti, insieme anche al fegato, insieme al pancreas, e tante altre strutture che per l'appunto producono ormoni e li rilasciano all'interno del sangue. Quindi questo essere veicolati all'interno del sangue fa sì che possano raggiungere diversi distretti. Pensiamo alla tiroide stessa, per l'appunto questa è una ghiandola che normalmente noi troviamo all'altezza del collo, posizionata più o meno davanti alla trachea, ha una forma a farfalla, ossia presenta due lobi, un lobo destro e un lobo sinistro, uniti proprio davanti alla trachea da un piccolo istmo. Ebbene, questi lobi sono proprio gli elementi in grado di produrre questi ormoni. Sono come caratterizzati da un'infinita quantità di piccoli sacchetti, chiamati follicoli tiroidei. E all'interno di questi follicoli si accumulano gli ormoni che poi vengono rilasciati. E tra questi ormoni i più importanti sono per l'appunto quelli che hai citato tu. L'ormone T4, l'FT4, noto anche come tetraiodotirosina o più comunemente tiroxina, oppure l'ormone F3 o FT3 che prende il nome di triiodotironina. Sono i due ormoni principali che regolano tantissime funzioni all'interno della tiroide. Guarda, l'elenco è infinito, la tiroide che funziona bene presiede ad un'infinità di attività all'interno del nostro corpo. Pensiamo al metabolismo, pensiamo alla funzionalità cardiovascolare, è implicata nel mantenimento della salute delle nostre ossa, influenza il tono dell'umore, regola la forza muscolare, quindi la contrattilità muscolare, la fertilità. Ci sono tantissime funzioni. Tra tutte queste, da nutrizionista, volevo fare un piccolo focus ovviamente sulla capacità di regolare il metabolismo. Il metabolismo fondamentalmente altro non è che quel processo che garantisce tutta una serie di reazioni tali da far sì che i nostri organi abbiano l'energia necessaria a svolgere le funzioni al meglio. E l'azione della tiroide e degli ormoni tiroidei è proprio rivolta su tutti questi organi per fare in modo e in maniera che lavorino al meglio. Una macchina portata dal meccanico, controllata, funziona al 100%, una macchina che non viene abitualmente portata dal meccanico, anche se esternamente sembra in ottima forma, in realtà può presentare dei problemi all'interno, per esempio, di alcune parti del motore che fanno sì che non lavori bene. Ebbene, la tiroide è il nostro meccanico, fa in modo e in maniera che tutte queste parti della nostra macchina lavorino al meglio, e lo fa grazie proprio appunto all'azione di questi ormoni. Chiaramente esistono casi in cui la tiroide può lavorare non perfettamente e lo può fare in alcuni casi in eccesso, quindi lavorando troppo. Sembra paradossale, ma è una stacanovista in alcuni casi la nostra tiroide, in altri casi invece può lavorare molto poco. E queste sono le due condizioni classiche note di ipertiroidismo e ipotiroidismo. L'ipertiroidismo lo dice il nome stesso. La tiroide lavora molto più del dovuto e questo spesso è collegato alla produzione di un quantitativo di ormoni FT3 e FT4 maggiore rispetto a quello che il nostro organismo richiede. E di conseguenza tutte le attività collegate alla produzione di questi ormoni vengono incrementate, quindi accelera il metabolismo e questo può portare per esempio a dimagrimento, a aumento della frequenza cardiaca, la classica tachicardia, nervosismo, insonnia, debolezza muscolare, sudorazione. Le persone molto sensibili al caldo potrebbero leggere in questo aspetto anche una tiroide che fa un pochettino più del dovuto il proprio dovere. I segni fondamentalmente dell'ipertiroidismo non è un nutrizionista a doverli descrivere, ma quelli più generali sono, possono essere un ingrossamento della tiroide proprio all'altezza del collo, un segno che non ti so dire esattamente per quale motivo, ma può essere un effetto premonitore, è la tendenza dei bulbi oculari a essere un pochettino più sporgenti. Si è visto che questo è connesso con, in alcuni casi, situazioni di ipertiroidismo. Al contrario, nell'ipotiroidismo gli ormoni tiroidei lavorano meno del dovuto, ne vengono prodotti meno di quelli che in realtà dovremmo produrre. E in questo caso invece l'effetto è un'insufficienza della tiroide e quindi gli effetti principali sono la stanchezza, il rallentamento dei riflessi, può calare l'appetito, però allo stesso tempo si riduce anche il metabolismo, quindi paradossalmente si può andare a mangiare meno perché ci si sazia prima, ma allo stesso tempo si può osservare un incremento del peso. Le cause possono essere anche in questo caso molteplici. Probabilmente negli ultimi anni si è assistita ad un incremento di una causa su tutte, che è quella di quella condizione nota come tiroidite autoimmune, in cui sono le stesse cellule della tiroide che impazzendo attaccano la tiroide stessa, quindi è come se si fagocitassero e attaccassero tra di loro. Di conseguenza la tiroide e quei famosi sacchetti o follicoli citati in precedenza riescono a produrre meno ormoni e quindi si va incontro ad una condizione di ipotiroidismo legata ad una tiroidite autoimmune. Tutte le azioni della tiroide fondamentalmente hanno effetti su vari aspetti metabolici. Parlando da nutrizionista, volevo fare un ultimo focus sul metabolismo degli zuccheri, dei grassi e delle proteine, perché quando si parla di metabolismo associato alla funzionalità della tiroide, si parla di metabolismo di tutte e tre le componenti macronutrizionali. Per esempio nel caso del metabolismo glucidico, quindi la capacità di assorbire gli zuccheri a livello intestinale, la tiroide ha un'azione molto importante perché gli ormoni tiroidei favoriscono, potenziano l'azione dell'insulina, quindi la capacità di utilizzare al meglio gli zuccheri. Quindi quando ci sono condizioni di ormoni tendenzialmente più bassi del dovuto, si favorisce quel processo noto come gluconeogenesi, cioè il glucosio viene trasformato in una forma di riserva chiamata glicogeno. Quando il glicogeno raggiunge i livelli massimi all'interno dell'organismo, l'eccesso viene trasformato in tessuto adiposo. Al contrario, quando invece si hanno ormoni a valori molto alti, tendenzialmente nelle condizioni di ipertiroidismo, si favorisce il processo opposto, chiamato glicogenolisi. E quindi ha un'azione iperglicemizzante, si lascia più zucchero del dovuto nel sangue, quindi abbiamo più energia a disposizione. Per quanto riguarda il metabolismo lipidico, il procedimento è lo stesso, un'azione legata ad una produzione maggiore di ormoni tiroidei porta alla lipolisi, quindi vengono scissi i grassi che vengono trasformati in una forma utile per ottenere energia dal nostro corpo. In condizioni di ormoni troppo bassi si favorisce invece l'accumulo di tessuto adiposo, quindi la formazione di complessi adiposi che vanno a costituire per l'appunto il tessuto adiposo. Infine, gli ormoni tiroidei hanno un ruolo importantissimo sulla sintesi proteica. Quindi, più alto il livello di ormoni tiroidei, più efficiente è la sintesi proteica. Questa è la descrizione della ghiandola, in poche parole, diciamo così.
Il dottor Lorenzo Traversetti quindi ci ha spiegato che cosa sono queste tiroiditi, però volevo fare una domanda più specifica perché tantissime persone sono affette dalla tiroidite che si chiama Hashimoto. Che cosa è esattamente?
È un classico esempio delle tiroiditi di cui parlavo in precedenza, ossia una condizione secondo la quale le cellule della tiroide, gli anticorpi che noi spostiamo anche all'interno del nostro corpo, fondamentalmente attaccano le cellule stesse della tiroide. È come se la tiroide impazzendo si autofagocitasse. Di conseguenza, se noi con una tiroide in condizioni ottimali potessimo contare su 100.000 follicoli in grado di produrre gli ormoni FT3 e FT4, vedremo più avanti non si producono solamente quelli come ormoni, nel momento in cui si scatena una condizione autoimmune come la tiroidite di Hashimoto, fondamentalmente lo stato infiammatorio che deriva da questo porta ad avere meno follicoli in grado di produrre ormoni tiroidei, e quindi è comune nelle tiroiditi autoimmuni che si possa osservare un ipotiroidismo. E quindi di conseguenza tutti gli effetti collegati classicamente all'ipotiroidismo, e quindi anche quelle che possono essere delle strategie importanti, non solo terapeutiche, non solo farmacologiche, ma anche nutrizionali, per cercare di sollecitare il più possibile questa tiroide a fare il suo dovere, nonostante stia essa stessa lavorando ma in direzione opposta rispetto al voluto, perché si attacca le proprie cellule senza attaccare quelli che invece dovrebbero essere patogeni di altra natura.
Quindi, insomma, l'alimentazione è importante anche per contrastare i problemi alla tiroide. Già il dottor Lorenzo Traversetti ci ha dato delle dritte parlandoci di sostanze che fanno parte dell'alimentazione, ma ci vuole dare qualche dritta particolare?
Assolutamente sì. La dritta si orienta di base su due molecole fondamentali per la tiroide. Sfido a trovare persone che non abbiano associato almeno una volta nella loro vita lo iodio con la funzione della tiroide. Molto meno conosciuto è il ruolo di un altro microelemento, che è il selenio. Partiamo dallo iodio. Fondamentalmente le cellule precursori di quei famosi follicoli in grado di produrre gli ormoni FT3 ed FT4 utilizzano proprio lo iodio per attivarsi e di conseguenza avviare il processo di formazione del follicolo e quindi il processo di produzione ormonale. Quindi lo iodio è un elemento chiave, proprio perché senza i giusti livelli di questo elemento le cellule tiroidee non sono in grado di completare il loro sviluppo e quindi essere in grado di avviare anche la produzione dell'ormone. Allo stesso modo, un ruolo importante lo gioca il selenio, come dicevo prima, perché se è vero che lo iodio ha un'azione diretta, il selenio ha un'azione indiretta, perché partecipa a tutte quelle reazioni attivate dallo iodio, ma che sono fondamentali per la produzione degli ormoni. È una sorta di cofattore, viene chiamato. Cioè un elemento che lavora in sordina, non ha un ruolo importante, non ha un ruolo chiave, è un po' come il gregario nel ciclismo. Lancia la volata il gregario, ebbene il selenio in questo caso lancia le molecole attivate dallo iodio nella produzione degli ormoni tiroidei. Quindi nella nostra alimentazione, se vogliamo supportare la tiroide, chiaramente questo vale fondamentalmente in casi di persone che non abbiano problematiche tiroidee o che hanno un ipotiroidismo, nei soggetti ipertiroidei quello che sto dicendo non vale, perché chiaramente la tiroide lavora più del dovuto, ebbene in questi soggetti è fondamentale assumere alimenti che contengano sia iodio che selenio. Se pensiamo allo iodio, è abbondante in tutti i prodotti di origine marina, quindi in tutti quelli che possono essere pesci, non solamente i pesci azzurri, ma anche i pesci magri, chiamiamoli così. Abbonda per esempio nello sgombro, abbonda per esempio nelle alici, ma abbonda anche nelle orate e nel merluzzo, per farti capire. È presente in abbondanza nei crostacei, è presente anche nei mitili, lo si trova anche nella carne bianca abbiamo buone quantità di iodio, così come nel latte, così come nelle uova, latte ovviamente derivati, così come nelle uova, nella frutta secca, nelle verdure, soprattutto le verdure a foglia verde, troviamo molto iodio. Un esempio su tutti di alimenti vegetali ricchissimi in iodio abbiamo le alghe. È abbastanza comune utilizzare l'alga spirulina perché è un'importante fonte di iodio. Non a caso l'alga cresce in mare. Quindi se noi vogliamo andare spediti su alimenti che ci possano fornire un buon fabbisogno di iodio, scegliere alimenti che vengano dal mare è sicuramente una strategia da prediligere. Per quanto riguarda il selenio, invece, in questo caso la sua abbondanza maggiore la troviamo prevalentemente in cereali, soprattutto i cereali integrali. Pensiamo ai cereali in chicco, pensiamo anche ai derivati, come per esempio nel pane o nella pasta o nelle fette biscottate, insomma, Lo troviamo anche in questo caso nel pesce, che sia azzurro e non, lo troviamo anche nella carne di maiale. Quindi diciamo che, come vedi, abbiamo nominato tante tipologie di alimenti con alcune diciamo preferenze, quindi alcune tipologie di alimenti un pochettino più ricchi in entrambi, come dicevo prima, quelli che vengono dal mare, ma tendenzialmente in un'alimentazione diversificata e bilanciata, tipica da dieta mediterranea, noi riusciamo a soddisfare con buona efficienza le richieste dell'uno e dell'altro, il fabbisogno dell'uno e dell'altro, e quindi avere una condizione alimentare tale da far funzionare la tiroide anche in condizioni di ipotiroidismo, comunque nel modo migliore.
Beh, davvero affascinante il mondo della tiroide, grazie a Lorenzo Traversetti che ce la sta spiegando proprio bene, ma direi andiamo ad ascoltare un po' di musica e poi torniamo a parlare di questa ghiandola a forma di farfalla. Eccoci ancora qui a parlare di tiroide, lo stiamo facendo con il dottor Lorenzo Traversetti, ci ha spiegato un sacco di cose interessanti, tra cui che cosa sono le tiroiditi, come possiamo migliorare il funzionamento della nostra tiroide. Ma dottor Traversetti, anche l'ormone calcitonina, che controlla il giusto utilizzo del calcio nel nostro organismo, dipende sempre dalla tiroide, è vero? E c'è un modo per aiutarne il funzionamento?
Assolutamente sì. La tiroide è famosa per gli ormoni, l'FT3 e l'FT4 che abbiamo nominato adesso. In realtà produce tanti ormoni e soprattutto è correlata, la sua azione è regolata a sua volta da altre ghiandole che producono altri ormoni. Quando si fanno le analisi del sangue, spesso uno degli ormoni che viene indagato per la funzionalità della tiroide è il TSH, che in realtà è un ormone ipofisario, cioè l'ipofisi che rilascia questo ormone che regola la funzionalità della tiroide proprio perché ha come bersaglio l'attivazione della ghiandola che troviamo a livello della nostra gola. Permettimi di aprire e chiudere una piccola parentesi riguardo la gestione ormonale, adesso stiamo parlando della tiroide, ma in generale. Ovviamente io da biologo nutrizionista sto descrivendo la funzionalità di una ghiandola, la pertinenza nella gestione di queste situazioni, di queste problematiche è chiaramente di un endocrinologo. Quindi è molto importante, questo è un consiglio che do a coloro che ci stanno ascoltando, nel momento in cui si suppone che ci possa essere un disordine non solo tiroideo, ma in generale a livello di ghiandole, implicate direttamente o indirettamente con l'alimentazione. È bene che ci sia sinergia tra il biologo nutrizionista e l'endocrinologo, perché solo in questo modo si riesce a trovare e identificare correttamente la causa della problematica e poi poterla gestire in modo corretto da parte del biologo nutrizionista, che però interviene in parallelo con l'endocrinologo e chiaramente non entrando in un campo che non è di sua competenza. Tornando alla calcitonina, ecco, questo è un ormone molto molto importante perché, così come dice il nome, ha un bersaglio specifico su quegli organi, prevalentemente ossa, quindi apparato scheletrico, e reni, che vengono guidati e regolati dall'azione di una molecola che è quella di calcio. E fondamentalmente la calcitonina interagisce, o meglio, lavora sul nostro corpo per promuovere il deposito di calcio all'interno delle ossa e quindi riducendo le concentrazioni di calcio plasmatiche, quelle che circolano all'interno del nostro sangue. L'azione opposta viene svolta dal paratormone, quindi quando noi regoliamo i livelli di calcio nel nostro sangue, sappiamo che nel nostro corpo l'effetto è generato dalla calcitonina da una parte e dal paratormone dall'altra. Il paratormone è prodotto dalle ghiandole paratiroidi, la calcitonina, come dicevamo, dalla tiroide. Per quanto riguarda la calcitonina stessa, regola fondamentalmente a livello renale la secrezione di fosforo e la gestione del calcio circolante. Il fosforo è un antagonista del calcio fondamentalmente, quindi nel momento in cui l'azione della calcitonina sui reni stimola il rilascio di fosforo con le urine, questo a sua volta favorisce il riassorbimento di calcio e questo riassorbimento di calcio fa sì che l'osso si rimineralizzi e quindi riacquisti una giusta densità legata per l'appunto all'abbondanza di questo minerale. Tendenzialmente la calcitonina ha un ruolo molto importante, quindi soprattutto in quegli stadi vitali in cui l'equilibrio del sistema scheletrico e lo sviluppo del sistema scheletrico giocano un ruolo molto importante, per esempio nel caso della gravidanza o nel caso dell'allattamento, quindi nel caso del nostro bambino in via di sviluppo, in cui l'apparato scheletrico si sta formando e si sta sviluppando in modo ottimale. Così come ha un ruolo molto importante ovviamente nell'anziano, per andare a, o nella donna successivamente alla menopausa, per andare a contrastare quello che è il normale processo fisiologico ed inevitabile di impoverimento delle nostre ossa. Come gestire i livelli di calcitonina con l'alimentazione è una domanda enorme, nel senso non esiste una risposta, non esistono alimenti in grado di stimolare il rilascio di calcitonina. E chiaramente, come detto prima, esistono alcuni alimenti in grado di far funzionare al meglio la tiroide e quelli sicuramente possono essere utili. Esistono degli alimenti che possono garantire di aumentare i livelli plasmatici di calcio e di conseguenza eliminare o bloccare il processo di deperimento delle nostre ossa o di richiesta di calcio da parte delle nostre ossa. E questi alimenti ricchi in calcio, latte e derivati sono i più conosciuti, ovviamente, anche se l'acidità di questi alimenti in parte può andare a contrastare con il processo di mineralizzazione ossea, quindi va bene consumarli, è bene non abusarne. Cereali, ortaggi, verdure, soprattutto alcune verdure a foglia verde, gli spinaci, i broccoli, la rucola è forse la pianta a foglia verde che noi mangiamo che ha il più alto contenuto in calcio per 100 grammi di prodotto, ovviamente. Anche la cicoria ha buoni contenuti in calcio. Carne, pesce, anche qui ritorniamo al pesce, soprattutto di mare aperto, pensiamo alle alici e pensiamo al polpo, e anche qui quindi le alici sono molto utili perché ci favoriscono dal punto di vista dell'apporto di calcio, stimolano la produzione di ormoni tiroidei. Con un solo alimento noi abbiamo allenato e supportato la tiroide a 360 gradi. Altri alimenti ricchi in calcio ci sono le mandorle. Permettimi di fare un'ultima puntualizzazione riguardo a questi alimenti sull'acqua. L'acqua spesso viene trascurata, ma l'acqua è un vero e proprio integratore di calcio, quindi non va trascurata assolutamente. Le acque calciche, non ci sono studi che le associano alla formazione di calcoli renali. Quindi in soggetti che hanno carenze di calcio, l'utilizzo di un'acqua calcica, quindi con un contenuto di calcio più alto del dovuto, è da favorire. Io da romano posso parlare dell'acqua di rubinetto di Roma. Ebbene, l'acqua di Roma è un'acqua molto dura, quindi ha un alto contenuto in calcio, ma può essere considerata un ottimo integratore di questo elemento all'interno di una dieta bilanciata. Un'ultima puntualizzazione però va fatta sul fatto che alcuni degli alimenti che ho citato prima possono sì contenere alti contenuti in calcio, ma contengono anche delle sostanze chiamate ossalati che al contrario limitano l'assorbimento di calcio a livello intestinale. E quindi ho parlato degli spinaci come ottima fonte di calcio, però hanno anche un alto contenuto in ossalati. Quindi quando si parla di contenuto in calcio bisogna sempre ragionare sulla biodisponibilità di questo elemento, quindi sulla capacità del nostro organismo di assorbirlo realmente. Il ruolo del biologo nutrizionista in questo caso è fondamentale perché sa consigliare non solo gli alimenti più ricchi in calcio, ma anche come abbinarli e soprattutto se alcuni ricchi in calcio in realtà poi non garantiscono quel fabbisogno di cui il nostro corpo ha realmente bisogno. Tè e cacao, ottimi alimenti, però possono interferire con l'assorbimento del calcio. Quindi noi mangiamo un pasto ricchissimo in calcio, chiudiamo il pasto stesso con un po' di cacao, magari all'interno di una tavoletta di cioccolato, di un pezzetto di cioccolata, molto valido, ma possiamo limitare l'assorbimento del calcio stesso. Quindi occhio agli abbinamenti all'interno di un pasto.
Beh, veramente interessante, Lorenzo Traversetti. Bisognerebbe inventarsi un giochino sullo smartphone per imparare davvero tutti a fare gli abbinamenti vincenti. Ci ha spiegato nella prima parte dell'intervista che cosa sono l'ipotiroidismo e l'ipertiroidismo. Ma avere problemi alla tiroide può dipendere, abbiamo visto, anche un po' dallo stress, da quello che ho capito, ma in certi casi lo stress potrebbe presentarsi proprio perché sappiamo di avere dei problemi alla tiroide, dobbiamo stare attenti all'alimentazione. Come funziona? È nato prima l'uovo o la gallina?
Secondo me sono nati insieme in questo caso. perché è vero un effetto ed è vero l'altro. È vero che lo stress ha ricadute sulla funzionalità della tiroide, è vero che la non corretta funzionalità della tiroide, soprattutto l'ipertiroidismo, può andare ad inficiare sullo sviluppo di condizioni di stress. Quindi non c'è una linearità tra questi processi, è una sorta di circolo vizioso all'interno del quale purtroppo si può entrare quando la tiroide non fa pienamente il suo dovere. Il colpevole è sempre uno. Quando si parla di stress, si parla di un ormone che è il cortisolo. E il cortisolo purtroppo è provato a avere un effetto diretto sulla funzionalità della tiroide. Non solo stimolandola e accelerandola, che è una delle cause per l'appunto dello stress, ma anche compromettendo alcune ghiandole accessorie alla tiroide, che sono le ghiandole surrenali. Quindi in generale il livello non bilanciato di cortisolo può avere ricadute sulla tiroide e generare quelle condizioni che in gergo vengono chiamate di stress cronico. Purtroppo noi non siamo sempre consapevoli di quanto la condizione di stress possa effettivamente andare ad alterare il nostro metabolismo. E a tal riguardo volevo citare un articolo che è stato pubblicato su una rivista che non a caso ha il nome inglese di Thyroid Research, che fondamentalmente ha veramente confermato e dimostrato l'esistenza di una relazione diretta tra i livelli di cortisolo e quell'ormone TSH, la tireotropina, che ho citato in precedenza. Il cortisolo quindi va a lavorare proprio su quel messaggero che la nostra ipofisi rilascia per regolare la funzionalità della tiroide. Quindi il cortisolo non agisce direttamente sulla tiroide, ma ne altera il funzionamento alterando quella sorta di interruttore on-off che è per l'appunto l'ormone TSH. Di conseguenza è importantissimo considerare lo stress non solo come effetto di una tiroidite, di un disagio da ipertiroidismo, ma proprio come anche causa dell'ipertiroidismo stesso. E quindi condizioni di stress, di tensione, che si portano avanti per anni, si trasferiscono per anni, inevitabilmente possono andare ad alterare la funzionalità della tiroide. Quindi è verissimo che l'ipertiroidismo genera stress, è altrettanto vero che condizioni di stress, uno stile di vita stressante, non dormire correttamente durante la notte, vivere una vita lavorativa o una quotidianità ad alto livello di stress, vivere nel traffico come avviene purtroppo per noi romani, insomma tutti questi fattori di stress protratti nel tempo possono avere una ricaduta sulla funzionalità della tiroide.
Beh, grazie mille dottor Traversetti, dobbiamo respirare bene, soprattutto bisogna mantenere sempre la calma in qualsiasi situazione. Noi ringraziamo tantissimo Lorenzo Traversetti, biologo nutrizionista, che ci ha fatto scoprire questa ghiandola di cui tutti parlano, ma di cui si sa ancora veramente troppo poco. Grazie mille dottore, a presto.
Grazie Giovanna, grazie a te, grazie a tutti.